Ho una domanda importante. Un fratello che ci ha scritto riguardo a quello che abbiamo parlato la settimana scorsa, riguardo a quello che è successo a Milano, due poliziotti hanno controllato un musulmano che si è rivelato ad essere il terrorista da Berlino. E uno dei poliziotti è stato ferito perché questo terrorista lo ha sparato nel braccio e l'altro poliziotto invece ha subito sparato al terrorista e quindi
l'ha ucciso.
E lo ha ucciso.
L'ha freddato.
La domanda è, da parte di un fratello che ci ha scritto, secondo te, fratello Giuseppe, il poliziotto che ha sparato e ucciso il terrorista di Berlino a Sesto San Giovanni, quel poliziotto va all'inferno perché ha comunque ucciso un essere umano? Cioè, i comandamenti non vietano di uccidere comunque, a prescindere? Gesù non insegna lo stesso? Amare i nemici e pregare per loro, anche i più cattivi? Non usare mai le armi e farsi ammazzare piuttosto che uccidere? Dio non vuole la morte di nessuno perché sue creature? Tutte queste sono punti di domanda.
Sì, sì. Quindi, dice, quel poliziotto va all'inferno perché ha ucciso?
Sì.
Assolutamente no. Io penso che sarà benedetto da Dio perché ha ucciso per... diciamo per difendere lui e il suo compagno. Io penso che sarà benedetto da Dio.
La domanda è giusto che quel poliziotto ha ucciso, non dovrebbe ubbidire il comandamento di Gesù, amate i vostri nemici? Infatti voglio leggerti un altro email, posso?
Sì, comunque
che è collegato.
Sì, guarda, metto una scrittura qui subito e dopo leggi al prossimo. Leggi Romani 13, 1 a 5, che qui parla dei poliziotti. I poliziotti che portano la spada, oggi spada, traduzione vuol dire pistola, mitragliatrice. Parla del, leggilo, Romani 13, 1 a 5.
Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio. E quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, vuoi non temere l'autorità? Fai ciò che è bene e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza.
Va bene, quindi questa è la parola, quindi... E la parola è, dice che non porta la spada in vano, dice. Cosa vuol dire Paolo qui? Sta dicendo non la porta in vano, cioè la usa.
Sì.
Quindi tu fai il bene e l'autorità non ti fa niente. Non sta parlando di autorità Eurogent Force, Gestapo, KGB,
no, sì,
la
sì,
CIA,
sì.
La CIA. No, quelli sono indemoniati, la maggioranza, cioè sono imbroglioni, provocano guerre, torturano, eccetera. Non sto parlando di autorità fuori binario come la Gestapo, come l'Eurogent Force che arriva.
No, parliamo di poliziotti italiani che devono difendere la popolazione.
Italiani o non italiani?
In questo caso.
Poliziotti che difendono la popolazione.
Sì, sì, sì.
Non stiamo parlando del poliziotto cinese che tortura i cristiani.
No.
Non stiamo parlando del poliziotto corrotto che lui per soldi... No, stiamo parlando di polizia normale, no? C'è
sì,
anche quella.
Sì, ancora c'è.
C'è anche quella, e particolarmente i carabinieri italiani. Guarda, io li amo tantissimo. Li ho sempre evangelizzati e mi hanno sempre, senza eccezione, ricevuto il Vangelo.
Sono dolci.
Non sono la Gestapo, Eurogent Force, che vengono selezionate tra gli anticristo. Non è quello.
No.
Stiamo parlando di questo. Qui parla... La polizia normale, come il centurione il cui servo Gesù è guarito, come Cornelio, Atti 10.
Sì.
Pietro ha evangelizzato, ricevuto lo Spirito Santo, parliamo di polizia vera. Quindi dice qua, la parola è semplice, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. E poi dice che le autorità sono ministri di Dio, va bene?
Sì.
Quindi dove dice, verso 4, il magistrato, leggi.
Il magistrato è ministro di Dio per te nel bene.
Ok, basta così. Io un ministro di Dio, ministro, cosa vuol dire? Servo. E il servo porta la spada, va bene? Noi possiamo, adesso viene la tribolazione, saremo accampati con le tende nei boschi e ci saranno fratelli di guardia e porteranno la spada, oggi si dice la pistola o un fucile da caccia, e se si avvicina qualche indiavolato, qualche falso fratello, qualche indiavolato che comincia a uccidere, questo bisogna reagire e uccidere lui, se comincia a uccidere, e possibilmente anche prima che uccide. Mai uccidere, come dice Gesù, chi vivrà per la spada morirà per la spada. Mai uccidere perché viviamo uccidendo come gli islamici. Quelli saranno tutti uccisi, quelli che vivono, ha detto Gesù. Ma uccidere per difendersi, è quello sì. D'accordo? Quindi mi sembra logico. Vuoi andare alla prossima?
E poi dice anche in verso 4, l'autorità sono un vendicatore contro colui che fa il male. E quello che è successo, questo terrorista a Berlino.
Che verso è?
Verso 4. Romani, un vendicatore con ira.
Romani contro... 13, 4?
Sì. Un vendicatore con ira contro colui che fa il male.
Non è qua.
In Diodati, sto leggendo la nuova Diodati.
Ho capito, sì. Per infliggere giusta punizione, vendicatore. Quindi,
visto che questo terrorista ha ucciso persone in Berlino nel mercato con il camion, è scappato a Milano, è stato la vendetta di Dio
vendetta
sopra
di
lui.
Dio.
Perché... questi due poliziotti hanno avuto questo sentimento che dobbiamo controllare quella persona.
Certo,
e lo hanno controllato, hanno scoperto che è un terrorista, l'hanno
certo,
sparato.
Certo.
È stata
la vendetta di Dio. Infatti il poliziotto è stato ferito al braccio, lui è stato ucciso.
Sì.
E questo si è svegliato nell'Hades in mezzo ai demoni, sicurissimo. Perché questo qui che si è andato su un camion, mi pare che ha sparato l'autista.
Non lo so.
Ha ucciso l'autista o qualcosa del genere, non ho seguito tutti i giornali. E poi salta su un camion, mi va a ammazzare donne, vecchie, bambini, neonati, e questo qui, anche se non avesse sparato a poliziotto, questo si meritava di essere ucciso subito, questo qui. Perché? Perché è un cane rabbioso, è una belva, un cane rabbioso. Posseduto da Satana, questo qui è il poliziotto che lo trova, gli sparava a vista, io dicevo ha fatto bene. E poi ci penserà Dio a giudicarlo nell'Hades. Cioè, per cortesia, i cristiani hanno la reputazione di essere stupidi, capisci? Tu parli con gli atei o con gli omosessuali e loro ti diranno che i cristiani sono cretini, imbecilli, stupidi. E poi, cosa ha fatto? C'era, prendo per fessi che porgi l'altra guancia, e invece non è così. Porgi l'altra guancia, ci sono dei parametri quando porgi l'altra guancia. Capito? Tu conosci, guarda, c'è una storia di un islamico che predicava contro Cristo, contro Dio, che dice Cristo non è figlio di Dio, eccetera. E dice, ve lo posso dimostrare che il Vangelo è falso, ha detto questo islamico. E predicava davanti a una scuola universitaria, cos'era lì, non so, un gruppo di studenti, insomma erano tantissimi, una moltitudine, e questo islamico infangava il nome di Dio e diceva che Cristo è uno schiavo di Allah, non può salvare nessuno, e dice io posso dimostrarvi che il Vangelo è falso, diceva che sia islamico, e si è avvicinato un pastore di chiesa, pastore tipo Filadelfia, e ha detto no, tu non puoi dimostrarlo perché Cristo è figlio di Dio, è il Salvatore. Cioè, no, io ci posso dimostrarti adesso che il Vangelo è falso. Dimostralo. Dice, c'è scritto nel Vangelo che se ti do uno schiaffo su una guancia tu mi devi dare l'altra. E lui si è avvicinato e fa schiaffeggia e pum, gli ha dato uno schiaffone in faccia. Adesso ti poggi l'altra guancia. E il pastore gli ha dato uno schiaffo molto forte che quasi lo mette KO, perché l'ha sfidato e ha accettato la sfida. E il pastore ha detto che lui ha dovuto pregare e chiedere al Signore Gesù cosa faccio. E allora si è tornato da lui e gli ha offerto l'altra guancia. Boom! Gli ha dato un altro schiaffone. E tutto mezzo scombussolato, è riuscito ad avvicinarsi al microfono e ha detto: Gesù è il mio Salvatore, il Vangelo è vero. Alla fine della riunione, questa storia è vera, è andato, mi pare, a casa e qualcuno ha bussato alla porta. Non mi ricordo i dettagli, ha bussato, non ha bussato, non mi ricordo bene, ma insomma sono andati a cercarlo e gli hanno detto, erano un gruppo di musulmani, e sono andati là piangendo e gli ha detto: siamo venuti a chiederti perdono. Perdonaci, la tua fede è vera. E ci sono state conversioni, si sono convertiti a Gesù tanti, capito? Quindi il punto era che praticamente a volte bisogna porgere l'altra guancia, come ha detto Gesù. E c'è il momento di porgere l'altra guancia, perché lì c'erano tantissime moltitudini che volevano vedere se il Vangelo era falso. In quel caso è bene porgere l'altra guancia. Se ti crocifiggono su un calvario, è bene perdonare quelli che ti crocifiggono, non sanno cosa stanno facendo. Se uno, capisci? Quindi c'è il momento di perdonare il nemico. Quando Gesù ha detto non sanno quello che fanno. Mm-hmm. Capito? Ma io vorrei dire a questo fratello, come si chiama, Stefano?
Sì.
Vorrei dire a questo fratello, ascolta, dolce fratello, vedo nel tuo messaggio, vedo la sincerità. Va bene? E vedo, credo che sei sincero. Ti voglio dire questo. C'è il momento di porgere l'altra guancia. C'è il momento, come dice Gesù in Matteo 5, di amare quelli che ci odiano e benedire quelli che ci maledicono. Quando? Quando Gesù ha detto non sanno quello che fanno. Però c'è il momento di quando invece sanno quello che fanno, come Gesù ha detto ai farisei. Siamo ciechi anche noi, se foste ciechi non avreste colpa, ma siccome dite che vedete, il vostro peccato rimane. Quindi quando uno invece sa cosa sta facendo, ha gustato le potenze a venire, ha gustato, ha visto i miracoli, ha visto il vero cristianesimo e lo respinge, allora non possono più essere portati a pentimento. Ebrei 6:4, va bene? Quindi vediamo Gesù che cambia. Gesù non è sempre lo stesso, non è sempre l'amorevole Gesù che offre l'altra guancia, Padre perdonali. C'è il momento quando sanno quello che fanno. Per esempio in Matteo 23 dice: come sfuggirete all'inferno? Razza di vipere, serpenti, sepolcri, piena d'osse di morte, come certe chiese false di oggi, come certi laodiceani di oggi, piena di ossa di morte. Scaldapanche, non tutti scaldapanche credono, molti scaldapanche sono diavoletti travestiti da cristiani. Va bene, quindi c'è un momento che Gesù ti chiama serpente, razza di vipere, ipocrita. Tu vedi qui l'altra guancia?
No.
Gesù entra nel tempio, no. Giovanni capitolo 2, con una frusta, no. E li prende a frustate.
No,
frustate sulle schiene, sulle spalle, in faccia, sui denti, non lo so dove le frustate sono andate.
No, perché Gesù doveva insegnarle qualcosa, che quello che fanno è sbagliato.
Cosa dice Emanuele? C'è un altro
un altro messaggio.
Chi è questo?
Da parte di Emanuele.
Dove vai?
Ciao fratelli, ciao carissimi, Dio vi benedica grandemente.
Chi lo manda questa?
Emanuela. Caro fratello, ti scrivo per fare un piccolo appunto. Se mi sbaglio, ti prego, dimmelo tranquillamente. Sono convinta che il confronto serva a crescere. Nell'ultima trasmissione, a proposito dell'uccisione del terrorista a Milano, hai detto che è corretto uccidere e ti sei appellato ai versi dell'Antico Testamento, dove si dice c'è un tempo per odiare e un tempo per amare, eccetera, eccetera. Ma io ricordo che Gesù ha detto: ama il tuo nemico. So che è difficile, ma è un precetto che sta alla base della mia vita. E ciò che ho imparato da Gesù è il suo esempio. Dalla croce ho chiesto perdono per chi l'ha massacrato, non ha urlato vendetta. Una frase che mi è sempre piaciuta e che ho fatto mia, l'ha detto Primo Levi: chiedo giustizia, non vendetta.
Quindi Primo Levi è un ebreo. Guarda, Va bene, Primo Levi. Io ho cercato, ho dato un'occhiata a Primo Levi un attimo, ho trovato una sua citazione sul sito Italianistica Ultra Iectina Organizzazione. Ok, questo sito. E Primo Levi dice...
Sì.
Puoi leggere?
La citazione?
Sì, di Primo Levi.
Non ho la tendenza a perdonare, non ho mai perdonato nessuno dei nostri nemici di allora, perché non conosco atti umani che possano cancellare una colpa. Chiedo giustizia.
Quindi questo qua dice, Primo Levi dice, un intellettuale ebraico o ebreo, intelligentissimo, tutto quello che vuoi, però dice, io non ho mai perdonato nessuno dei nostri nemici di allora, cioè i nazisti. Lui è uno che è scampato alla Shoah, all'Olocausto. Perché non conosco atti umani che possano cancellare una colpa. Quindi, non potendo perdonare, lui dice, chiedo giustizia.
Non vendetta, ma giustizia sì.
Sì, ma suona, questa sorella, che è una cattolica, mi cita Primo Levi. Io ti suggerisco, dolce sorella, di citare Gesù invece di Primo Levi. Che Primo Levi non ha capito chi è Gesù. Quindi stai citando la persona sbagliata.
Okay.
Io rispetto l'ebreo Levi, sopravvissuto nazisti, ma purtroppo per quanto riguarda il Vangelo, anche lui, il signor Primo Levi, come tutti gli ebrei, non ancora convertiti al Salvatore, ha bisogno di imparare il perdono di Cristo, compreso perdonare i nazisti che ancora gli danno la caccia, a nazisti che ormai non gli interessa niente del nazismo. Ma allora date la caccia ai fascisti, ai comunisti, ai stalinisti, che adesso votano democrazia. Quindi mi dispiace, Manuela, non sono d'accordo su questo. Non citare persone che non sono cristiane, che alla fine ti trovi male. Il problema è che la maggior parte delle chiese non crede in tutto il Vangelo, ma solo piccole porzioni come piace a loro. Per questo che oggi c'è questa storia che dobbiamo perdonare tutti, amare tutti, eccetera, che predicano solo l'amore di Gesù, giusto? Ma Gesù è anche una pietra d'inciampo. A volte la violenza può essere necessaria. Da scritture, Luca 22:36, la violenza a volte è necessaria per difendersi, perché Gesù dice...
Luca 22:36, ma ora chi ha una borsa la prenda, e parimente una sacca, e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una.
Quindi Gesù che dice a Pietro che taglia l'orecchio, eccetera, dice non metti via la spada, perché chi vivrà di spada morirà di spada, perché ci sono dei momenti che la spada non va usata. Pietro in quel momento non era nello Spirito Santo, era nello spirito della carne, era nello spirito dell'ira, era nello spirito della sua mente carnale. È sbagliato Pietro, è andato gli ha tagliato, non puoi dare un colpo di spada e tagliare l'orecchio a uno se non stai mirando la zucca. Gli voleva spaccare la testa in due. Grazie a Dio lo Spirito Santo ha deviato un pochino e Gesù l'ha toccato, l'ha guarito. Non mi combinare casini, per cortesia, rimetti la spada, che non hai capito niente. Io devo morire, te l'ho già detto mille volte. Anche Matteo 6 dice io di andare a Gerusalemme a morire, e tu mi hai detto no, e non ti sei calmato finché Gesù non gli ha detto vattene Satana. Pietro non è che capiva molto, non era battezzato nello Spirito Santo, non poteva capire. Capiamo meglio noi adesso il Vangelo, che siamo battezzati nello Spirito, che non tutti gli apostoli messi insieme prima della Pentecoste. Ci siamo?
Amen.
Ok. Allora Gesù diceva non vivete per la spada, d'accordo, ma però giunge il momento che chi ha una borsa la prenda, chi non ha la spada vende il mantello, ne compri una. Una spada oggi si dice pistola, fucile da caccia, quello che vuol dire. Vabbè. Quindi, e poi abbiamo visto prima, Romani 13:1-5, che le autorità sono preposte a portare la spada contro il male.
Sì.
Fai il bene e non avrai niente da temere.
Amen.
Quindi c'è il momento della spada. Mi dispiace, io credo che Gesù vede questi poliziotti con occhi di benedizione, saranno benedetti perché hanno liberato il mondo da un cane rabbioso, va bene? Un lupo solitario che vuole andare, prende un camion e va a ammazzare un sacco di gente. Dolce Emanuele, io ti amo, tutto, però sei sbagliata, va bene? E so che cerchiamo di accettare quando sbagliamo, cerchiamo di non essere religiosi. Andiamo avanti col Vangelo di Chiesa, amore, 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 e non è solo amore, e Gesù è anche bastone, è anche inferno, è anche lago di fuoco, è anche vendetta. Romani 12, come dice? Romani 12 Paolo cita il Vecchio Testamento. Cosa dice? A me la vendetta, dice il Signore. Aspetta. Amen, sì. Me lo trovi, Romani 12, per favore.
Okay.
Sul finale. Dice, ma qual è il Vecchio Testamento? E sarà il Vecchio Testamento, ma Paolo me lo cita nel Nuovo, vuol dire che fa parte anche del Nuovo. Mica sì. Gesù ha adempito tutta la legge? Sì, certo, Gesù ha adempito qualcosa, ma mica ha adempito tutto. Non è, cosa vuol dire adempire? Terminare. Quindi occhio per occhio, dente per dente, Gesù l'ha adempito e oggi non lo facciamo. Ma mica ha adempito comandamenti, mica tutti i comandamenti sono terminati. Adesso smettiamo di amare Dio, smettiamo di amare il prossimo, smettiamo di perdonare. Comandamenti del Vecchio Testamento. No, il Vecchio Testamento continua. E persino tutto quello che Gesù ha adempito non esiste. Gesù non ha adempito niente, se uno Gesù non lo riceve. Come vediamo in Timoteo 1:9. Cosa dice? Cosa ha trovato?
Romani 12, verso 9. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore.
Cioè, il Nuovo Testamento, attenzione, è più terrificante, più spaventoso del Vecchio. Nel Vecchio si apriva la terra, quelli che mormoravano contro Mosè, contro il leader di quel tempo, Mosè ed Aaron, va bene? Si apriva la terra e li ha inghiottiti vivi. Andato nell'Hades, luogo di sofferenza, e poi lì vedremo al trono bianco, che c'è ancora una speranza al trono bianco. Ma nel Nuovo Testamento c'è il lago di fuoco, peggio ancora della terra che si apre. Lago di fuoco dove lì muori, punto. E la tua carcassa brucia per l'eternità. Nel Nuovo Testamento l'ira di Dio è descritta nel Nuovo Testamento, Apocalisse, capitoli 15, 16, 17, 18 e 19, fino a Armageddon. Quindi no, quando Gesù si avvicinava ai indemoniati, così a Luca 8 e anche Matteo 8, cosa dicevano i demoni, Angela?
Sei venuto a tormentarci prima del tempo?
Gesù è un tormentatore, non è mica solo salvatore per la sua sposa, ma per gli altri è un tormentatore.
Sì, sì, sì.
Quindi il papà che bacia il bambino, lo accarezza, lo bacia, lo accudisce, cibo, gli dà anche la sculacciata quando è necessario. Oggi è proibita. Perché è proibita? Perché il mondo vuole che i figli crescano criminali, diventano criminali, vivano da criminali, omosessuali, pervertiti, eccetera. La sculacciata previene questo. Quindi il diavolo non vuole la sculacciata. Preferisce che uno va in carcere 50 anni perché ha ucciso, pur di andare a una sculacciata, che avrebbe insegnato quel criminale a non cominciare a rubare, non cominciare a mentire, non cominciare a imbrogliare, non cominciare a sputare in faccia ai genitori. E cioè, se te si dice un punto in 100 ne salva 100, un punto in tempo ne salva 100.
Mm-hmm.
Va bene, se tu metti un punto eviti di cucire tutta la manica. Quindi se cominciamo a sculacciare il bambino quando comincia a schiaffeggiare la sorellina, quando comincia a rubare, quando comincia a dire parolacce contro Dio, non dovrai preoccuparti ad avere nelle mani un indemoniato a 16, 17, 18 anni che ti sputa in faccia i genitori. Va bene, io conosco famiglie che i figli picchiano i genitori, conosco io di persona, va bene, e mi vergogno di questa gente, gente vicina a me, va bene, e li maltratta, va bene, gente che si merita il bastone alla grande. Nel Vecchio Testamento venivano lapidati, nel Nuovo Testamento non vengono lapidati, ma sono esclusi dalla benedizione di Dio, sono sotto la maledizione di Dio finché non si pentano. Andiamo avanti.
Sì, voglio aggiungere, credo che va bene a volte offrire l'altra guancia e dare una possibilità al tuo nemico di cambiare, di pentirsi, ma solo quando hai speranze che quello forse riceve la tua evangelizzazione. Ma quando si tratta di uno che ha ucciso 12 persone a Berlino e ha ferito 50 e ha sparato un poliziotto davanti a te e ha un'arma in mano e grida Allah Akbar.
All'Akbar.
Ma che possibilità c'è che quello ascolterà se tu cominci a predicare? Che possibilità c'è che quello riceve Gesù quando è pronto a sparare di nuovo?
No, ma potrebbe anche riceverlo in teoria, C'è gente, ci sono serial killer che si pentano. Però quando tu uccidi hai passato la linea del non ritorno. Non hai più diritto di dire lasciami continuare a uccidere perché io domani potrei convertirmi. No, caro, intanto io ti uccido a te e ti convertirai nell'Hades se vuoi. perché c'è ancora il trono bianco.
Mm-hmm.
E no, scusa. Allora anche nel Vecchio Testamento potevano dire, uè, va bene questo, ha cavato un occhio, però lui lasciamolo stare perché si può convertire. Vecchio Testamento, occhio per occhio. Nel Nuovo Testamento tu sgarri, per esempio, il 1 Corinzi 5:5, cosa dice? Paolo dice, quel tale che ha commesso tale peccato, cacciatelo fuori dalla chiesa, buttatelo fuori dalla chiesa, datelo nelle mani di Satana, dice.
Mm-hmm.
Legge 1 Corinzi 5:5. Anche le chiese addormentate, mezze morte, dovrebbero cacciare fuori di chiesa alcuni indemoniati, falsi fratelli, eccetera, perché si comportano male. Invece no, il povero pastore, paura di perdere le decime, li tiene tutti, o le offerte, quello che è, li tiene tutti lì e tiene indemoniati, posseduti, adulteri, tutti i colori, per non perdere un membro. E le chiese sono piene di immondizia. Perché? Perché non li cacciano fuori questa gente. Così diceva Paolo, 1 Corinzi 5:5.
Ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù.
Tu quando cacci fuori uno di chiesa perché fa un peccato, non è un odio, non è un, ma è un bene, sta cercando di salvargli l'anima. Chi l'ha detto? Ma ha detto Gesù, dove? Matteo 18, versi di 15 al 17, cosa dice? Vai al fratello, lo riprendi, non ti ascolta, prendi due fratelli, due testimoni per capire chi veramente ha ragione o torto. E se non li ascolta, dillo alla chiesa. E se non ascolta la chiesa, trattalo come un pagano. Cosa dice? Lei dammi una scrittura. Secondo Giovanni 9:10. Fratello Giuseppe, sei troppo duro. Certo, devo essere più duro col diavolo, più duro con Laodicea. Date Laodicea nelle mani di Satana, come dice 1 Corinzi 5:5, che affinché un giorno, pentendosi, il suo spirito possa essere salvo. Laodicea non l'ho inventato io. Apocalisse 3:14, leggetelo. Vai, cosa dice lei?
Secondo Giovanni, versi 9:10. Chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo, ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo.
Quindi il problema che alcuni fratelli hanno nella loro famiglia, nella loro comunità, nelle loro case, le loro pecorelle, non cacciano fuori i falsi fratelli. Non dovete neanche salutarli, neanche riceverli in casa. Quale poggia l'altra guancia, amare i nemici? Ma figurati, i nemici, il bastone, quando rigettano il Vangelo, quando rigettano la parola. Non dovete neanche salutarli. Cioè, potete dire buongiorno, buonasera, come va? Bene, grazie, arrivederci, ciao, via. Ma non benedirli, oh Dio ti benedica. Ecco che viene un diavoletto. Dio ti benedica, diavoletto. Io benedico chi mi maledice. No, benedici chi ti maledice, che non sa quello che fa.
Amen.
Va bene?
Amen, sì, è vero. Sì.
Gloria a Dio?
Amen.
Oh, dovete fare pulizia nelle vostre comunità, nelle vostre famiglie. Quando scoprite un ratto, un topo, un pesce morto che puzza, che è un falso fratello che va in giro a sparlare, a sputare veleno, ciao, lì c'è la porta. Cosa ha detto Abramo a Lot? Genesi 13. Lot, sono stanco di litigare con te. Senti, facciamo una cosa, Lot, tu sei un fratello, sì, però guarda, se tu vai a destra, io vado a sinistra. Ah, vai a sinistra, io vado a destra. Ciao, Lot. E Lot, egoista come tanti, eccetera, tanti scaldapanche, cosa fa? Si è scelto l'erba più verde. E dice, ok, Abramo, zio Abramo mi ama, senz'altro è contento che mi scelgo l'erba verde. È andato nell'erba più verde e guarda caso è la zona di Sodoma. Ok, leggete, Genesi capitolo 13. Vabbè, io penso che ho aperto quasi tutto, che altro c'è?
Credo che Romani 13 è stato molto chiaro, le autorità dobbiamo rispettarle perché ci difendono e se le autorità devono usare la spada è la cosa giusta da fare.
E certo, certamente, perché chi l'ha detto che tu mi leggi il Vecchio Testamento? Il Vecchio Testamento è ottimo, cosa c'è di male con il Vecchio Testamento? Chi si lamenta del Vecchio Testamento?
Non siamo sotto la legge del Vecchio Testamento.
E chi l'ha detto?
Gesù.
Ah, in Gesù, ma se uno non cammina in Gesù, tiri fuori le pistole e gli spari. Ah, tu vengi col camion a ammazzare la gente? Aspetta, che tiro fuori la mia beretta. Bang, bang. Quanto hai ammazzato? Ho ferito una cinquantina, ammazzato sei. Quanti hanno ammazzati?
12.
Ma aspetta un attimo, ammazzati 12 e uno 13. Bang.
Ai, ai, ai.
Allora, smettiamo questo cristianesimo dei fessi, per cortesia. Quello non è cristianesimo, è fessianesimo. Capisci? È imbecillesimo. Va bene, è falso cristianesimo. Mettetela, che c'è gente che prega ancora il rosario, Santa Maria, Madre di Dio. Ma quale Madre di Dio? Quella non è neanche la zia e neanche la cugina di Dio. La Madonna non è la Madre di Dio. Non è neanche la vicina di casa, se non per grazia di Cristo, d'accordo? Oh, Gesù era una pietra d'inciampo, ma Gesù, puoi essere un pochettino più educato? Gesù, poi, ha detto Gesù di essere educato una volta, cosa gli ha detto? C'è tua madre fuori che ti chiama, ma puoi andare lì a fargli un caffè? I fratelli, Matteo 12, no? E Gesù dice, mia madre, miei fratelli? E ha fatto una domanda, poi un interrogativo, che Gesù non sapeva, ha fatto una domanda che non... E chi è mia madre? Io non lo sapevo, io sono come quella lì, la Maria, che poi chiameranno Madonna, che Madonna è falsa, Maria è vera. E dice, chi è mia madre? Sono questi qui che fa la volontà di Dio, va bene? Sta dicendo, mia madre non è quella, sono questi che fanno, come dire, mia madre non sta facendo la volontà di Dio, e là fuori, perché non si avvicina? Che ci fa là? Va bene? Evidentemente Maria era intimidita dai fratelli di Gesù che mormoravano contro di lui, dove lo vediamo in Giovanni 7, vediamo i fratelli che non credevano in lui, e Maria era apparentemente un po' intimidita, una grandissima santa, inferiore a Giovanni Battista però. Matteo 11 dice Gesù, il più grande è Giovanni Battista, non è Maria. Maria una grande santa, grandissima, ma non troppo grande da adorarla come madre di Dio. Attenzione, fratelli cattolici, per cortesia, non uscite dal binario, ok? A posto. E che altro posso dire? La legge del Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento è finito. Cosa dice Romani 10, verso 4? C'è lì Romani 10, verso 4?
Posso aprire?
Romani 10, aspetta. 4, Matteo 5, Primo Timoteo 1.
Romani 10,4, perché il fine della legge è Cristo per la giustificazione di ognuno che crede.
Ok, Primo Timoteo 1,9.
Primo Timoteo 1,9. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre e per gli omicidi.
Cosa sta dicendo? Attenzione, addrizzare le antenne. Sta dicendo, la legge finisce in Cristo. Dice, oh, allora non c'è più. No, ha sbagliato. Se cammini in Cristo. Romani 8,1, cosa dice? Non c'è condanna in Cristo Gesù se cammini in Cristo.
Sì.
Ok. Tutto copre a fin di bene, Romani 8,28, per quelli che sono chiamati, quelli che camminano in Cristo. E quindi, sì, la legge finisce Romani 10,4, in Cristo, ma Primo Timoteo 1,9 specifica, però la legge, che non è fatta per il giusto in Cristo, però è fatta per gli iniqui, i ribelli, gli empi, i peccatori, i sacrileghi, gli irreligiosi, quelli che uccidono padre e madre, gli omicidi, cioè quelli che peccano fuori da Cristo. Cristo non c'è. E Galati 5,4 cosa dice? Voi siete scaduti, caduti, crollati da cosa?
Dalla grazia.
Dalla grazia. Puoi cadere dalla grazia di Cristo. Va bene? Giovanni 5,45, ce l'hai?
Sì. Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza.
Capito? Oggi nelle chiese predi un Vangelo falso, falsissimo, un Vangelo addormentato, sciocco, stolto, che non vale molto. Predicano mezzo Vangelo, non danno tutto il consiglio di Cristo. Va bene? Perché qua Gesù sta dicendo, ed è Gesù che parla, che lo deve, più di così, non è più che testamento, dice, non crediate, che sta parlando? Agli scaldapanche di allora, che hanno conosciuto anche come farisei. Dice, non crediate che io vi accuserò, io non sprecherò tempo a accusarvi, sarò troppo occupato a godermi la sposa, andare con la mia sposa, e che sono milioni, a girare per il giardino a raccogliere fiori e volare nell'arcobaleno. Chi ha tempo di sprecare tempo per accusare voi farisei religiosi a scaldapanche? C'è un altro che vi accusa, e viene dal Vecchio Testamento. Voi con i vostri edifici morti e stramorti. E si chiama Mosè. E voi avete riposto la speranza. in Mosè cosa vuol dire ripongono la speranza? Ripongono la speranza nella legge, nelle regole, nelle religioni, nei rosari, nel prete cattolico, il pastore protestante. Ehi, sveglia una volta per sempre. Va bene?
Grazie Gesù, gloria a Dio. Amen, amen. No, è molto bello chiarire con scritture del Nuovo Testamento. È bello, è bello.
Capito, così. Quindi il Vecchio Testamento è finito? Sì, no. Cosa vuol dire? Sì, virgola, no, vuol dire. Cosa vuol dire? Sì, è finito se cammini in Cristo, se ricevi, sì, Cristo. Ma sì, anche se tu ricevi Cristo, la legge di Mosè non è finita. Quando? Quando tu cammini fuori. Ma io c'ho Cristo. Sì, ma ricevere Cristo non è un assegno in bianco. Ho ricevuto Cristo, fammi andare a fare adulterio, sono perdonato 490 adulteri al giorno. Bravo, ma svegliati, svegliarsi, se te non ti pensi, quello è un numero simbolico, va bene? Tu, Cristo ti perdona se cammini in Cristo, se cammini fuori Cristo, tu cristiano, come i Corinzi, i Galati erano chiese, e Paolo gli fa, Cristo non vi serve a niente, voi che camminate sotto la legge, Cristo per voi è finito, non c'è più Cristo. Cosa volevo dire? Volevo dire, potete perdere la corona, quelli che sono salvati veramente, e quelli che invece sono salvati nella mente, per tutto perdete, compreso quello che credevate era la salvezza. Va bene, perché il vero Vangelo è una pietra d'inciampo. Dice, perché predichi così duro? Perché voglio liberarmi dagli spiriti del diavolo che hanno infiltrato alcune comunità della Chiesa dello Spirito. Qui, grazie a Dio, non ce n'è qui dentro. Però ci sono soldi famiglie in giro, appartengono alla nostra Chiesa, che hanno spiritelli del diavolo, ascoltano i falsi profeti, ascoltano i diavoletti, e sono lì, alla sera dormono male perché se la passano lì a ascoltare le bugie. Lavatevi il cervello col Vangelo. Angela, io avrei finito.
Ok.
Gloria a Dio. Non sono arrabbiato con te, Angela.
Con me?
Cioè, col diavolo.
Spero
arrabbiato.
Che non sia arrabbiato con
non
me.
Non sono arrabbiato con Manuela, con Emanuele, Emanuelina, Emanuelita. Sono arrabbiato con Satana, sì, col diavolo che sta ingannando questi fratelli che sono lì col cervello lavato alla religiosa, lavato dal rosario, e non capiscono il... Prendi il rosario, buttalo via, vai dal Vangelo per cortesia. Qua è rosario, Ave Maria, Madre di Dio. Leggi il Vangelo, che nel Vangelo non c'è il rosario, non c'è l'Ave Maria, non c'è la Madonna, c'è la Madre di Gesù, una santa come tutti gli altri. Pietro era santo, Angela?
Sì.
E Gesù gli ha detto, vattene Satana a Pietro. La Madonna mica era meglio di così, ha sbagliato come tutti gli altri, immacolata, concepita dallo Spirito, dove si è scritta in agi, dove sono scritte? E hanno fatto un idolo, la grande Madonna, 3 metri di altezza, un piccolo Gesù, 30 centimetri, una corona sulla sua capocchia, e Gesù un bambino che gli manca solo il ciucciotto in bocca. Questo è satanismo. Sveglia! Alleluia!
Amen.
Adesso si lamentano dell'ISIS che ammazza i cristiani, erano i cattolici a ammazzarli, scusate, peggio di, i cattolici li mettevano a fuoco lento sulla ruota, i gesuiti, sulla ruota li mettevano. E l'ISIS è... L'ISIS, la maggioranza dei casi, è più misericordioso di certi cattolici di allora. Gli tagliano la testa e buonanotte. È sempre lo stesso diavolo, diavolo cattolico, protestante e musulmano, islamico. È sempre lo stesso diavolo. Sì, il diavolo non ha problema di vestirsi da protestante, da cattolico o da islamico. Va bene? Per cortesia, al Vangelo, alla base, alle scritture, a Gesù, allo Spirito Santo, alla crescita in Cristo. Usciamo da quelle catapecchie puzzolenti, per cortesia. Uscire. Non sono luoghi benedetti, sono luoghi maledetti. Sono creati dal nemico per distoglierci dal Vangelo e dalla predicazione. Invece di predicare alle pecore, predicano alle catapecchie morte. È un inganno del maligno. Uscite. Atti 7,48. Una scrittura abbastanza per spazzare tutti gli edifici morti di oggi, chiamati edifici religiosi. L'Altissimo... Angela, aiutami. Non abita
in edifici fatti da mano d'uomo.
Va bene, non è la casa di Dio, è la casa degli imbrogli. Va bene? Primo Corinzi 3,16. Voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Giovanni 4, Gesù dice alla Samaritana peccatrice, 5 mariti più uno. Cosa gli dice? gli dice l'ora viene, virgola, è già venuta, i veri adoratori, ci sono quelli falsi, quelli veri adoreranno in spirito e verità, i falsi abitano nei templi, i falsi o gli ignoranti, quelli che ignorano, i veri adorano in spirito e in verità, specifica Gesù, specifico subito, dice il Signore, non a Gerusalemme, né su questo monte, non nelle chiese della religione A, neanche la religione B, ma in spirito e verità, cioè come si adora Dio? Amandosi gli uni gli altri, dando al Vangelo, dando la salvezza, uscendo da quei cimiteri stramorti, chiamati edifici religiosi, che prendono il posto del Vangelo, prendono il posto dell'evangelizzazione, prendono il posto di adorare Dio nello spirito, inganni del maligno, edifici religiosi. E adesso i laodiceani mi scrivono e mi dicono come ti permetti, c'è una che mi ha scritto, c'è una donna che mi ha scritto, come ti azzardi tu a dire che gli edifici sono così? Mi azzardo, come se mi azzardo? Perché tu, dolce sorella, sei ingannata dall'edificio. E io invece seguo Gesù, seguo lo Spirito. Angela, prendi la parola e la controparola.
Ok. Prima di cambiare soggetto, voglio leggerti anche i messaggi che i fratelli hanno scritto sul soggetto, sempre su questa notizia che i poliziotti a Milano hanno sparato il terrorista. È giusto o sbagliato? Allora, le loro opinioni. Ma prima, guarda, un messaggio da Emanuela, arrivato 20 minuti fa, mentre tu ancora parlavi sulla scrittura del Nuovo Testamento, su amare i nemici o odiare. Emanuela dice: buongiorno fratelli, vi sto ascoltando. Grazie per la spiegazione. Ora è tutto chiaro. Non sapevo dell'altra affermazione di Primo Levi e non sono cattolica. Un abbraccio forte, Dio vi benedica.
Ok, allora benvenuto.
Grazie Gesù.
Nella chiesa dei pazzi per Gesù, 1 Corinzi 1, se non sono pazzi non li vogliamo. Emanuela, se sei rosariana, cambia chiesa. Se sei pazza per Gesù, puoi rimanere, gloria a Dio, e gloria a Dio. Rimani, perché dice 1 Corinzi 1, Dio ha scelto le cose pazze. Se non sei pazza, sei nella chiesa sbagliata. Qui è una chiesa per pazzi. Pazzi, stravolti, fanatici, estremisti, radicali, per Gesù. Ok? E le chiese sono piene di pecorelle, però la stragrande maggioranza dei pastori sono falsi. Va bene, il loro diploma non è diploma teologico, è diploma di Ezechiele 34. Falsi pastori, pancia grossa, che tagliano la lana alle pecore, con le decime, con le offerte, e le pecore sono lì che muoiono di fame. E una sorella mi ha scritto, fa: questo pastore mi ha fatto vendere la casa per la chiesa e poi era un falso pastore e siamo rimasti senza casa. Tosano la lana alle pecore, le fanno morire di freddo e loro vivono dove vivono loro. E Angela, chiedimi.
Sì.
Ma anche tu, anche noi riceviamo decime. Chiedimi.
Sì, riceviamo decime, però io lo so che non abbiamo ricevuto niente case. Quindi non mi preoccupo.
Nessuno ci ha regalato nessuna casa.
Non sono preoccupata.
Qualcuno vendesse la casa, ha detto che vogliamo ingrandire la radio, la comprate voi la radio. Anzi, potete aiutare a trasmettere.
No.
Andate, trovate una radio che trasmetta potentemente, che costerà, non so, qua un sacco di soldi, vendetevi la casa, la comprate e ci aiutate a gestirla. Va bene? E sì, diciamo le decine, ma le decine sono volontarie, chi vuole, chi non vuole. Ci sono dei Giuda che ci seguono da diverso tempo, che dicono: io vi seguo solo per criticarvi. C'è uno che dice: io sono l'antivirus, un povero laodiceano. Tu non sei l'antivirus, sei un virus, non l'antivirus. L'antivirus
chi lo ha scelto antivirus?
Così si chiama virus. Io sono l'antivirus, non sono l'antivirus, è il virus, è un virus malefico. Infatti è un falso fratello, ci segue solo per criticarci.
Sì, però questo. Non è un virus tanto potente.
Ma no, questo qui è un parassita, una zecca. Sai, i cani sono le zecche che gli succhiano sangue, sono così queste. E abbiamo le nostre zecche, i nostri parassiti che seguono per succhiare gente che adesso predica le profezie. Che gli ha insegnato le profezie? Prima non sapevano niente. Ma insomma, noi amiamo anche parassiti, va bene. Seguiteci, ma non ci scocciate, cortesia. Sta leggendo ancora i loro email?
No.
Per l'amor di Dio, guarda.
Le cancello prima di aprirli.
Oh,
non li apro neanche.
Mandali alle monnezzaio.
No.
Poi un giorno si saranno pentiti, come questo qui che Primo Corinzi 5:5 Paolo ha detto: dato nelle mani di Satana, che il suo spirito sia salvo, se Dio vuole. In quel caso lì il spirito si è salvato, secondo Epistola ai Corinzi, detto, adesso quel tale dovete perdonarlo. E se qui perdoniamo tutti, però figlio prodigo fu perdonato perché venne con le lacrime a dire perdonami, ho sbagliato, è stato ricevuto, senza tappeti rossi, troppi onori, un anello, un mantello, vestiti e basta. L'indomani a lavorare col fratello fedele. L'eredità era sperperata. Angelina,
sì.
Vai avanti perché qua dobbiamo
prossimo
chiudere. Uè, qui si fa tardi.
Prossimo email.
Dimmi.
Sempre sul soggetto dei poliziotti. Questo è da parte di Vittoria, che ci ha scritto proprio all'inizio della diretta di oggi. E dice, buongiorno fratelli, ho visto 5 minuti fa la homepage della Radio Blast e mi sento di dire una cosa. Il primo motivo è perché sono ebrea di molte generazioni. Il secondo motivo, perché penso che Gesù volesse dirci una cosa importante. E il nostro fratello Giuseppe ha centrato il bersaglio in un'altra trasmissione che ho memorizzato nella testa. Allora, il punto chiave, secondo me, per il quesito della sorella Emanuela è questo, credo.
Il quesito.
Matteo 5, 17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto per portare a compimento. Infatti Gesù, dice Vittoria, non è venuto per abolire la legge, ma tutti sappiamo che la legge è stata data a noi ebrei per portarci a Cristo, cosa che purtroppo per Israele, non tutti noi per grazia di Dio, non ha funzionato. Infatti Israele ha crocifisso Gesù. Quindi si presuppone che la legge termina quando inizia Cristo, ma in Romani 14,4 Paolo dice «Poiché Cristo è il termine della legge per tutti quelli che credono».
Esatto.
Gesù è venuto...
Romani 10.
Romani 10, verso 4. Gesù è venuto ad adempiere la legge per tutti quelli che credono, ma per tutti quelli che non credono la legge continua.
Brava Vittoria, brava. Una che capisce la Bibbia, gloria a Dio.
Per gli ebrei la legge è ancora valida.
Giusto.
Quindi non potrebbero uccidere, commettere adulterio, rubare, perché non sanno che Gesù ha adempiuto la legge. In 1 Timoteo 1,9 Paolo parlava al vescovo Timoteo dicendo: sappiamo anche che la legge è fatta non per i giusti, ma per gli ingiusti, per gli iniqui, i ribelli, i religiosi, eccetera, e non per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina.
Giusto.
Poi in Giovanni 5, per gli ebrei...
Ha ricevuto un sacco di conferme, sta sorella. Brava.
Sì, lei ha molto discernimento,
sì.
Vittoria.
Sì.
In Giovanni 5, per gli ebrei che ancora non credono, c'è Mosè che li accuserà, nel quale voi confidate.
No, non è
dice
ebrei.
Gesù.
Non è ebrei 5.
In Giovanni 5.
E da cosa scritta?
In Giovanni 5 per gli ebrei che ancora non credono.
Ok.
C'è Mosè che li accuserà.
Giusto.
Nel giorno del giudizio la legge di Mosè accuserà chi ha respinto Cristo. Apocalisse 20 verso 11 fino a 15 dice che gli uomini verranno giudicati in base alle loro opere.
Giusto.
Quindi se i terroristi
quelli che non sono in Cristo,
se i terroristi ci uccidono è perché non vogliono il regalo che è Cristo. E visto che respingono la grazia in Cristo, sempre i terroristi islamici, allora sono sotto la legge di Mosè. Occhio per occhio e 100 denti per un dente.
Occhio per occhio, dente per dente. Lei adesso sta scherzando. Occhio per occhio, dente per dente.
Un abbraccio grande a tutti. Shabbat shalom, Vittoria e Carmelo.
Alleluia, alleluia. Dolcissima
sorella.
E
poi ha scritto un PS: mi sono dimenticata una cosa importante prima. Non dimentichiamo che i carabinieri, polizia, eccetera, sono tenuti per la legge dello Stato a difenderci.
Giusto.
A tutelare l'ordine.
Giusto.
Anche se sono cattolici, devono usare le armi.
Giusto.
Semplicemente perché è per difesa.
Giusto.
Gesù aveva detto: vendete il mantello e compratevi una spada, non per uccidere, ma per la difesa.
Giusto.
Ma sono sicura che il nostro caro fratello Giuseppe è più bravo a spiegare cosa voglio dire.
Ok, questo sì, comunque...
Già spiegato, credo.
È già spiegato, gloria a Dio. Non l'avevo, questo email nuovo non lo conoscevo, però vedo ha ricevuto tutta una conferma,
sì,
perfettamente.
Sì, sì, sì.
È lo stesso Spirito Santo.
E le stesse scritture ha ricevuto.
Le stesse scritture, vedi?
Sì, è vero.
Gloria al Signore. Infatti Gesù... detto Matteo 5, 17, 18, non sono venuto per abolire i profeti, sono venuto per portare a compimento. E dice niente il cielo, come dice, poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure una iota, cioè una virgola, un apice della legge, passerà senza che tutto sia adempiuto. Quindi l'adempimento è Gesù. Questa gente che non riceve Gesù, compreso tanti ciarlatani di chiesa che Gesù ce l'ha nella mente ma non nel cuore, cristiani mentali, sono sotto la legge di Mosè. Noi come cristiani certamente non andiamo a lapidarli, però non hanno la grazia di Cristo. D'accordo? Brava Vittoria, gloria a Dio.
Un altro messaggio molto bello da parte di Nicoletta.
Nicoletta.
Ciao cari fratelli. Su questo sono assolutamente
questo
d'accordo con voi. Due ore fa, quindi durante la diretta.
Dimmi.
Su questo sono assolutamente d'accordo con voi. Gesù è buono e misericordioso, ma è anche giusto. E la difesa giusta credo sia approvata da Dio e quindi da Gesù e dallo Spirito Santo. Quel terrorista è un demone nell'esercito dell'Anticristo che verrà. E quindi la difesa è giustificata.
Assolutamente.
Se ci fosse solo misericordia, allora non verrebbe l'Armageddon, no?
È logico.
Un grande abbraccio e baci a voi, a fratello Giuseppe. Ciao. Amen.
Poi chi l'ha detto che lo Spirito Santo è solo amore? Certo, alla fine è solo amore, ma non è solo amore. Cioè noi vediamo per esempio Atti capitolo 5, ci sono due che Anania e Safira vanno alla chiesa, fanno finta di vendere una casa, dicono noi regaliamo una casa alla chiesa ai piedi degli apostoli e poi invece si tengono metà del denaro. E Pietro gli dice guarda che nessuno ti obbligava a dare niente, era il tuo possesso. Tu hai mentito allo Spirito Santo e sono morti tutti e due. Lo Spirito Santo li ha uccisi entrambi. Lo Spirito Santo cosa credi che sia? Qualche fessacchiotto così come certe religioni? No. Lo Spirito Santo non si scherza con lo Spirito Santo. Tu sbagli, chi tocca muore. Ora, perché non loro, adesso senz'altro qualcuno dirà, perché loro non uccide tutti? Perché quelli sono degli esempi, se non rimane più nessuno. Va bene, sono degli esempi. In Corinzi 10 dice, queste cose sono avvenute per dare un esempio, parlava del Vecchio Testamento. Va bene? Vecchio Testamento è avvenuto per dare un esempio, quindi il Signore dà un esempio, va bene? E gli adulti vengono messi a morte, oggi tu commetti adulterio, non vieni messo a morte, però quella è la pena che ti meriti, a meno che non vai da Gesù e ti penti, quindi sono esempi, non si scherza col Signore, tu imbrogli, il caso di Anania e Safira è un imbroglio finanziario, ci sono altri imbrogli, attenzione, perché loro hanno mentito a Dio, ora se menti a un uomo, ma se menti a Dio è un'altra storia. Si presenta davanti a Dio, davanti allo Spirito Santo, davanti che la Chiesa era piena, e dice noi abbiamo venduto la casa per questo prezzo, invece era il doppio. Quindi lo Spirito Santo è anche, lo Spirito Santo in questo caso, come vedi, lo Spirito Santo uccide anche, li ha uccisi tutti e due, sul colpo. Ed è non vuoi che un poliziotto tira la pistola e spari a un terrorista. Ma io mi vergogno di un cristiano che è lì e vede un terrorista che sta sparando, uccidendo, e tu, vergognoso, sta lì, lo fai uccidere perché tu dici, io sono cristiano. Va bene?
Grazie Gesù.
Gloria a Dio.
Ultimo email, ti leggo l'ultimo email che poi dobbiamo andare avanti.
Andiamo.
Arrivato 3 minuti fa da parte di Antonino. Bravo fratello Giuseppe, perfetto, sono d'accordo con te. Giusta e coerente posizione. Forza, mi piace quando parli così. Bara dritta e avanti tutta per Gesù.
Grazie. Chi è Antonino?
Sì.
Grazie.
Entusiasmante, grazie. Antonino.
Grazie, che tra tante critiche velenose che i laudiciani ci mandano, ci serve qualche fratello che ci incoraggia. Che poi, sai, i fratelli dolci sono la stragrande maggioranza. Che scrivono poco per fratelli dolci, quelli
no,
che scrivono,
sono cioè, molti, ma non ti ho letto adesso.
Sai, basta una capra, un serpentello che fa la voce grande, se il diavolo c'ha il boccio del dragone. Quindi c'è una capra che parla per 100 e ci sono 100 pecore che stanno zitte.
No, ma allora quindi hanno scritto tanti, ma non li leggo tutti in diretta.
Ah, okay.
C'è anche Maria Rosa, un'ora fa, ha detto: fratello Giuseppe, non mi stanco mai di voi. E poi ha inviato un audio che non riesco a ascoltare adesso. Ci sono tanti che scrivono, c'è Alessandro che ha scritto. Ma ti leggo dopo mentre che mangiamo il pranzo. Non riesco in diretta a tutti.
Gloria a Dio. Allora così ci aiuta la digestione, qualcosa che a pranzo mica ascoltiamo i falsi fratelli e laodiceani. Franco, a pranzo ascoltiamo Vittoria, Antonino. Ti pare che ascoltiamo
gente edificante?
Ti pare che ascoltiamo quello che si lamenta, quell'altro che ha mal di stomaco, quell'altro che è così? Per favore, guarda. Uai, e noi, anche noi ci piace Filippesi 4:8, le cose belle, le cose ispiranti, le cose dolci. Siamo lì. Io sono con tutti i miei figli, lì è la mia tavola, quando mangiamo insieme mi sembra il giardino di Dio, tutte persone che amano il Signore, è un piccolo paradiso. Ti pare che diamo posto al diavolo? Ti pare che adesso ci mettiamo a fare di oblast a parlare di cosa dice il diavolo? Il diavolo e i falsi fratelli, i laodiceani, fuori. Il loro posto è 1 Corinzi 5:5, cosa dice? Quel tale che l'ho dato nelle mani di Satana. Ecco, sì. Poi se erano ingannati si pentiranno, se non si pentono, ciao, trono bianco. Apocalisse 20:1-15, trono bianco.